sei in compagnia di SBS Italian.
A questo punto ritroviamo Voglio andare a vivere in Australia, la nostra rubrica quindicinale sui visti. Con noi, come sempre, l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Emanuela, ben ritrovata.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Emanuela, ti abbiamo presentato con questa canzone della Nannini proprio per pomparci. Sei contenta della tua sigla
sì,
nuova?
Sì, siamo pronti, sì.
Allora, qualche giorno fa Emanuela hai partecipato ad un seminario del Dipartimento di Immigrazione. Ora, se abbiamo capito bene, sai un sacco di cose interessanti.
No,
che
un sacco,
potrebbero
tutto.
Allora, insomma, chiarimenti fondamentali e soprattutto tempistiche fondamentali in queste ultime notizie.
Allora, iniziamo dall'ex visto 457, che è diventato TSS, Temporary Skills Shortage, e ora finalmente ha un numero. Allora, siamo commossi per questo battesimo. Come si chiama il piccino?
E il nuovo nato si chiama SACLASS 482.
Ah, quindi 457 e 482, insomma, bisognerà essere confusi fino alla fine.
Sì, no, in ogni caso il Dipartimento ha detto che preferirà chiamarlo sempre visto TSS in tutte le loro comunicazioni, quindi sembra che il numero in realtà non abbia molta importanza. Quindi sì, sono stata a questo seminario, è durato 3 ore, ci sono diverse novità, diverse ripetizioni di notizie già conosciute e un paio di questioni ancora da chiarire, ma ormai siamo quasi arrivati e la legge potrebbe veramente arrivare, diventare effettiva da un momento all'altro, comunque hanno detto entro la prima metà di marzo.
Allora, dici tutte le novità.
Esatto, cerchiamo di condensare le 3 ore di seminario in 10 minuti di programma.
Che in effetti
sì.
Ci hai un po' preoccupato.
Okay. Sarà difficile,
ascoltatori, non facciamo 3 ore.
Sì, allora le notizie più importanti quindi riguardano intanto lo sponsor, che potrà avere 5 anni di sponsorizzazione approvata anche se l'azienda è una startup o se è un'azienda straniera. Ricordo che da 2 o 3 anni le startup possono ricevere solo 18 mesi di sponsorizzazione e poi devono rifare la pratica se vogliono continuare a sponsorizzare, quindi sicuramente un risparmio di soldi. Inoltre, al momento del rinnovo, dopo i 5 anni, sarà tutto molto più semplice, un modulo online molto breve e un'approvazione automatica proprio dal sistema informatico dopo alcuni minuti, ovviamente se tutti i dati sono inseriti correttamente. Eccezione a questa regola saranno ad esempio le pratiche sospette che verranno ancora valutate a mano, diciamo così, dagli ufficiali dell'immigrazione.
Quindi poi possiamo dire che per quanto riguarda la burocrazia sarà più semplice rispetto al vecchio 457?
Sarà più semplice per i rinnovi di sponsorizzazione, ma ancora non tanto per i visti stessi. Quindi vedremo anche quello. Comunque c'è tutto il sistema, diciamo, informatico che sta per essere rinnovato praticamente. Infatti, già ad esempio stanotte il sito dell'IMI account non sarà disponibile appunto a causa della preparazione dei moduli del prossimo visto fino a domattina. Quindi se qualcuno ha in mente di fare qualche visto dopo le 8 di sera è probabile che non trovi il sito attivo. Inoltre sarà anche più facile comunicare al Dipartimento i cambiamenti della situazione dello sponsor o dello sponsorizzato, ad esempio eventuali trasformazioni della struttura fiscale dell'azienda, cambi di indirizzo, comunicazioni rispetto a un possibile licenziamento dello sponsorizzato, quindi si farà tutto online. Altra novità molto importante, l'occupazione dovrà essere nella lista solo al momento della richiesta della pratica, quindi se poi l'occupazione viene tolta dalla lista quando ancora la pratica non è stata decisa non sarà più un problema, in quanto il visto potrà comunque essere approvato.
Beh, questo è un cambiamento grosso.
Questa è una bellissima notizia, in quanto ci ricordiamo che l'anno scorso, dopo i cambiamenti di aprile, molti hanno dovuto ritirare il proprio visto perché l'occupazione non era più in lista, quindi questo è sicuramente ottimo.
Quindi è abolita la retroattività per questo visto.
Esatto. Per concludere con un'altra novità, tutti gli sponsor dovranno dimostrare di aver provato a trovare qualche lavoratore australiano prima di sponsorizzare e questo si applicherà a tutte le occupazioni. Ricordo che adesso questo si applica solo a chi fa un mestiere, agli ingegneri e agli infermieri che sono appunto soggetti al requisito del Labor Market Testing. Ci saranno eccezioni laddove esiste un accordo internazionale tra nazioni, quindi parliamo in genere di trasferimenti tra aziende estere australiane della stessa compagnia. Siamo in attesa di sapere cosa esattamente dovrà essere dimostrato, ad esempio quante settimane di annunci bisognerà mettere sui siti di lavoro e quando, e sicuramente è stato detto che siti generici come Gumtree non saranno più accettati.
Quindi, Emanuela, torniamo anche su un concetto di cui abbiamo parlato spesso nelle puntate precedenti, cioè chi si trova un po' in una via di mezzo tra una normativa e un'altra, sta aspettando che si concludano le tempistiche per poter o presentare o avere una risposta dal Dipartimento, insomma cercare di evitare di rimanere in questa terra di nessuno in cui non si funziona né in un modo né nell'altro.
Sì, abbiamo detto già la volta scorsa, ad esempio, che chi deve richiedere una nomination e un 457 che lo faccia prima dei cambiamenti o dopo, cioè quindi facendo le due pratiche insieme, perché se la nomination viene fatta prima e poi il visto, quindi TSS, come si chiamerà appunto dopo, viene richiesto dopo i cambiamenti, le due pratiche non saranno collegabili. Inoltre è importante sapere anche che chi ha una nomination approvata ma il 457 è stato rifiutato ed è in coda per un appello al tribunale, deve richiedere una nuova nomination prima dei cambiamenti e collegarla al visto in coda per l'appello. Sappiamo che la nomination, una volta approvata, scade dopo 12 mesi se il visto non viene approvato, quindi il rinnovo fatto al più presto, anche se non è scaduta, perché sappiamo che i tempi del tribunale possono arrivare anche a un anno e mezzo di attesa, quindi il rischio è poi di non poter vincere l'appello perché non c'è una nomination collegata a un visto TSS.
Allora, noi stiamo parlando di TSS 482, che è una via di mezzo fra un Intercity Milano-Roma oppure un film di Terminator, però è il nostro visto, l'ex visto 457, il Temporary Skills Shortage. Quanti ne possono venire richiesti? Quanti se ne può richiedere?
Se ne possono richiedere due in Australia, che vuol dire che un eventuale terzo si può ancora richiedere, ma bisogna uscire dal paese. Non solo, ma bisognerà soddisfare il cosiddetto requisito del Genuine Temporary Entry, che già esiste per esempio per i visti studio o i visti turistici, i visti visitor, per quei casi che sono sospetti. Quindi bisogna convincere il Dipartimento che non si sta rientrando per cercare di avere la residenza permanente o per altri scopi, ma effettivamente perché lo sponsor ha necessità, e quindi bisognerà molto probabilmente dimostrare di avere incentivi per poi tornarsi nel proprio paese.
Ma anche qua, in questo caso, la classica vacanza a Bali verrà guardata con sospetto?
Direi di sì. Soprattutto, diciamo, tutto il quadro completo un po' che verrà valutato, quindi non solo quello dello sponsorizzato ma anche quello dello sponsor. È ovvio che se un'azienda sponsorizza soltanto, quindi, lavoratori stranieri e non ha per esempio molti lavoratori australiani, ecco lì che insomma ci potrebbero essere problemi. Ricordo però che inoltre ovviamente si può sempre insomma richiedere questo visto TSS, ma ogni volta che si richiede l'occupazione deve rimanere in lista, cioè quindi abbiamo detto che va bene che l'occupazione, se non è più in lista dopo che si è richiesto il visto, può essere approvato, ma al momento della richiesta comunque ci deve essere. Quindi sappiamo che ogni 6 mesi adesso le liste cambieranno e quindi è tutto da vedere. Tra l'altro teniamo d'occhio proprio questo mese, perché appunto con i cambiamenti ci sarà un altro ritocchino, in quanto la lista delle occupazioni regionali verrà inglobata nelle liste attuali, quindi vedremo poi se verranno spostate alcune occupazioni dalla short term alla medium long term pure. E che altro volevo dire? Approfitto anche per ricordare che il visto TSS prevede 2 anni di esperienza lavorativa full time, questi dovranno essere stati effettuati a piene mansioni, quindi non possono essere apprendistati o lavori fatti durante gli studi, anche se ci saranno alcune eccezioni che siamo in attesa di sapere con più chiarezza.
Uno dei punti interrogativi che avevamo lasciato in sospeso era il passaggio dal 457 alla residenza permanente, soprattutto per chi aveva fatto richiesta di 457 prima di quel fatidico 18 aprile 2017, data in cui era cambiato parecchio per quanto riguarda le leggi sull'immigrazione.
Sì, come già detto, chi aveva o aveva richiesto un 457 prima del 18 aprile 2017 può continuare il percorso per la residenza permanente con le vecchie leggi, quindi età massima 50 anni, 2 anni di lavoro con lo stesso sponsor, e anche se l'occupazione non è più sulla lista si può ancora avere la residenza permanente. E tutto questo vale ancora, quindi un'altra buona notizia, anche per chi per vari motivi dovrà rinnovare un visto 457 o richiederne uno nuovo TSS nei prossimi mesi, perché ad esempio non è riuscito a completare 2 anni di lavoro con lo stesso sponsor, non ha ancora il livello di inglese richiesto. Quindi l'importante è che non cambi l'occupazione, potrà ancora rientrare nelle vecchie leggi e quindi questo penso sia una buona notizia per molti, ma attenzione che questa concessione non durerà per sempre, ci faranno sapere poi se ci sarà un limite di tempo entro cui usufruirne.
Noi stiamo parlando con Emanuela Canini, agente di immigrazione, su questi ultimi cambiamenti. Emanuela, abbiamo un paio di domande, ti senti calda?
Molto.
Ottimo, mi piaci così, e questo è il punto di partenza giusto. Allora, ci scrive Maurizio, e domanda brevissima, per quanto riguarda il parent visa, a che punto siamo, immagino? Ci sono cambiamenti, ci sono novità?
Se parliamo del parent visa temporaneo che il governo ha in progetto e di cui si parla da tempo, è per il momento su un binario morto. Ci sono molte altre questioni che il Parlamento deve risolvere urgentemente in materia di visti e che sono già in ritardo, come appunto queste dei visti di sponsorizzazione. Inoltre ci sono in lista anche i cambiamenti per il partner visa e per la cittadinanza. Io seguo costantemente i lavori in Parlamento, ma sembra che ogni volta non si abbia mai abbastanza tempo per parlare di questi temi e il tutto viene sempre rimandato. Non credo che i parent visa siano una priorità al momento, ma faremo sapere ai nostri ascoltatori certamente quando ci saranno notizie in merito. Quindi per ora tutto tace.
Ecco, Maurizio, promessa, ne parleremo quando ci sarà qualcosa di nuovo.
Adesso cerchiamo di rispondere a Sara, che ci ha scritto: a quale documento italiano corrisponde il character clearance ed è obbligatorio per una richiesta di 457?
Allora, distinguiamo il requisito del character e il police clearance certificate. Allora, per soddisfare il requisito di buona condotta, quindi il character, tra le varie cose bisogna fornire anche certificati penali, quindi questo police clearance certificate. Per gli italiani, quindi, questi sono il casellario giudiziale generale e il certificato dei carichi pendenti, che si richiedono ambedue al tribunale della propria città. Attenzione a richiedere il casellario giusto, che è quello generale, non quello penale, perché quello penale non comprende anche le sentenze amministrative e altre questioni. Ormai i certificati penali sono obbligatori per il 457, lo saranno quindi anche per il visto TSS, e includiamo in questi certificati penali anche quelli di qualsiasi altro paese dove si abbia vissuto per più di 12 mesi in totale, non per forza consecutivi, negli ultimi 10 anni. Quindi, sebbene la maggior parte di questi certificati sia valida per 12 mesi, bisognerebbe organizzarsi per tempo, soprattutto se c'è necessità di richiederli da altri paesi che li spediscono via posta, o per esempio dagli Stati Uniti, dove l'FBI impiega 6 mesi per mandarli. Quindi bisogna praticamente farsi un calcolo di tutti i paesi dove si è stati negli ultimi 10 anni. Se si è superato i 12 mesi, praticamente bisognerà dare anche il certificato penale di quel paese. Incluso l'Australia, ovviamente.
Inclusa l'Australia. Allora, Emanuela, noi ti salutiamo e naturalmente ti ringraziamo per la tua dispensazione di sapere burocratico,
di sapienza
barra amministrativo barra immigrazionale. Grazie per essere stata con noi. Ci ritroviamo fra 2 settimane.
Grazie a voi, allora alla prossima puntata burocratica.
Grazie ancora, era Emanuela Canini, agente di immigrazione, che tornerà con noi tra una 15 giorni. Adesso ci fermiamo per una breve pausa, ma rimanete con noi perché il programma In Italiano di Radio SBS vi terrà compagnia fino alle 10.
Ascolta altre storie in italiano. Visita sbs.com.au/italian.